Tales from Holographic Seas, appena uscito per l'Ognophone Factory, è l'EP d'esordio del trio Ravennate Arva Vacua. Francesco Frescocellini al violoncello, autore delle composizioni, Andrea Endi para le percussioni e Emilio Albertoni alla chitarra e l'elettronica. Ne parliamo con Francesco Cellini ed Emilio Albertoni. Ciao, bentrovati.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E allora vi chiedo, insomma, anzi, in particolare a te, Francesco, quando hai scritto queste composizioni, avevi già in mente gli Arva Vacua e quindi di suonare appunto con Andrea e Emilio, o il trio si è formato in seguito?
Ma guarda, in realtà no, non avevo nessuna idea e anzi, guarda, se posso ti faccio anche una piccola correzione perché
Sì.
secondo me è proprio il cuore, il modus operandi del trio. Le composizioni in realtà non sono mie o di Emilio o di Andrea, le composizioni sono di tutti. Nascono magari dall'idea principale che può avere uno di noi, ma sono assolutamente talmente elaborate e risviscerate che sono lavori veramente a sei mani, si può dire.
Sì, ecco, bene, bene. E, dentro queste composizioni, cosa allora, avete riconosciuto delle vostre esperienze passate che sono servite a farvi crescere nella vostra scrittura?
Delle nostre esperienze passate ci portiamo sicuramente la formazione che può essere sia degli studi classici miei come delle tournée che si è fatto Emilio suonando i più disparati strumenti o l'esperienza di Andrea. Queste sì, sono punti di partenza che abbiamo voluto mettere sul piatto, ma senza aggrapparci a quel territorio noto che poteva essere costituito dalla tradizione, tra virgolette, che nella formazione di un musicista ci può stare.
Bene, benissimo. E da dove inizia l'EP? Qual è stato il primo brano completato?
Penso che sia stato proprio
Proprio
Tilt,
Tilt,
vero?
sì, assolutamente. Hai
Ecco,
dato il
benissimo.
punto di partenza.
Inizia. Come, scusa?
È stato proprio il punto di partenza da cui è nato proprio il progetto.
Ah, proprio tutto il progetto, ecco. Sì, una canzone che inizia con le percussioni e il rimbombo di una nota, quella melodia della chitarra che attraversa avanti e indietro, e il violoncello sembra sospeso in aria, come una nuvola che fa sentire timido il suo respiro fino all'arrivo di questo flusso melodico che apre il cielo come un sole caldo che spazza via appunto ogni nuvola. Ma piano torna poi la sera. Come l'avete composta?
Beh, è un'immagine molto pittoresca quella che ci hai appena presentato. Diciamo che su questo pezzo in particolare l'ispirazione è stata cinematografica. Da qualche nota si è agganciato l'idea di collegarla a un film in particolare. Ci è venuto abbastanza spontaneo collegare questo flusso di idee compositive all'attrice principale di questo film, che è Tilda Swinton, e da lì è nato il pezzo. Abbiamo quasi, nel nostro piccolo, voluto riscrivere la colonna sonora di
Di alcune parti.
più che del film, di alcune emozioni che ne scaturivano.
Benissimo, benissimo. Poi c'è Nebbia parte 1 che fa entrare a testoni fino a capire la direzione da prendere e inizia questa sorta di scratch campionato sopra il violoncello, che accarezza e rassicura fino a mostrare i suoi spigoli anche lui. E tornano suoni freddi, bianchi, puliti, che chiariscono le idee e sembrano lucidare l'aria, come l'avete composto.
Nebbia è un po' quello che si vive dalle nostre parti in condizioni climatiche normali, diciamo che sì. In Romagna la nebbia è quasi uno stato d'animo. E anche in questo caso ci è venuto,
e tra l'altro è stato d'animo enfatizzato dal periodo in cui è nata, che è vero, il periodo del lockdown, in cui
la nebbia era anche dentro,
c'era questa situazione un po' surreale di sospensione proprio del mondo.
Sì.
Guardare fuori dalla finestra di casa era un po' lo specchio anche di questa cosa, cioè c'era questa solitudine, questa situazione di sospensione che enfatizzava tantissimo la nebbia, proprio non c'era nessuno per strada, non c'era nessuno tranne la nebbia, e quella è stata una cosa che comunque c'è entrata parecchio dentro, ecco.
Certo, ancora adesso diciamo c'è quella strana sensazione.
Sì, sì, che assolutamente, non ci ha abbandonato, è ancora con noi.
Ecco, poi c'è Hop che si avvicina a piccoli passi per poi aprire le sue braccia lunghe, insomma alle piccole cose che incontra, ai gesti grandi, alla stagione che nasce. Insomma, la melodia nel finale sembra quasi una pioggia leggera prima di rientrare a casa. Come l'avete composta?
Esattamente come flusso di idee. Forse su Hop, per quanto mi riguarda un altro brano, mi sono lasciato andare a qualche lirismo, a qualche orchestrazione in più. Hop è un po' quello a cui ci aggrappavamo nel momento in cui abbiamo composto tutti questi brani, giustamente come diceva Emilio, quando ti senti fisicamente costretto in un luogo, non capisci neanche bene cosa sta succedendo fuori, come finirà, come si evolverà una determinata situazione, se non ti aggrappi a una certa speranza,
cioè,
fatica a vederne una fine. La speranza è quello che ti tiene fondamentalmente in piedi nei momenti peggiori.
Sì. Che poi Hop è anche un video, chi l'ha curato, sì, e com'è andata?
Quello del video è una storia un po' strana, nel senso che quando stavamo pensando a come tradurre in immagini quello che era il concetto di Hop, ci siamo ritrovati proprio un attimino in difficoltà, perché il concetto di speranza in immagini è piuttosto complicato da rimandare, e ci è venuto in mente questo film realizzato da un amico, Marco Gianstefani, che è uscito un paio d'anni fa, si chiama Caramea, che è un film girato su una piccola comunità neozelandese che vive secondo regole molto free, proprio molto, molto solidali. E quando abbiamo rivisto il film, perché l'avevamo già visto, abbiamo detto no, cioè questo è proprio esattamente quello che ci rappresenta, nel senso per noi era difficile capire in che direzione stesse andando il mondo proprio, sì. Oltre alla pandemia c'era grossissimi interrogativi legati al climate change, e anche a quello che in questo periodo era uscito di noi, cioè comunque è stato un periodo destabilizzante, di conseguenza avevamo bisogno di riattaccarci e ricollegarci a qualcosa che fosse veramente speranza, staccando veramente un po' la spina da tutto quanto e riprendendoci quello che di bello realmente c'è nel mondo. Una certo. delle frasi che abbiamo utilizzato nell'abstract del video è una domanda, o meglio, abbiamo preso un'affermazione che fa Dostoevsky all'interno dell'Idiota.
Sì.
E l'abbiamo cambiata, cioè nel senso l'abbiamo girata in domanda: la bellezza salverà il mondo? E questo è quello che noi crediamo e quello che cerchiamo di fare, cioè produrre bellezza
sì.
nel nostro piccolo, cerchiamo di fare questo perché pensiamo che sia il modo di combattere, il nostro modo di combattere contro quello che sta succedendo.
Certo, certo. Poi c'è Nebbia parte 2, che è come se facesse dei nodi, dei ricami con questa melodia che cresce in sostanza, delicatezza ed eleganza, fino a un'interruzione quasi secca. Come l'avete composta?
Beh, la parte 1 e la parte 2 forse si usava negli anni 70 in certi generi musicali, ci è venuta voglia di sviluppare in maniera diversa un concetto che avevamo già utilizzato, probabilmente stravolgendone anche un pochettino la natura un po' più sospesa della parte 1, facendo molto più leva sull'elettronica che non sugli strumenti acustici o di altra natura. È pertinente con quello che può essere anche la ricerca di quello che ti può fisicamente o metaforicamente celare e sorprendere il camminare a vista d'occhio in un ambiente di cui nel quale, entro il quale non percepisci troppo le distanze.
Ecco, certo, certo. Poi abbiamo Landed, che inizia malinconica e si riportano alla mente antiche brutture che si accavallano e cercano di spegnere la luce, ma mentre il piano cerca di rialzarsi dall'incedere claudicante, arriva questa festa di percussioni e violoncello noise che cambiano l'orizzonte. Come l'avete composta?
Beh, questo qui è un abbastanza visionaria, secondo me, un brano sul quale ci siamo, forse il brano sul quale ci siamo veramente presi a testate,
Emi.
Perché siamo partiti da quello che era una scrittura molto classica, violoncello e pianoforte, sopra la quale abbiamo iniziato a giocare veramente con percussioni anche estemporanee, giocare con sovrapposizioni ritmiche abbastanza toste, per cui l'idea voleva essere quella di della curiosità o del mistero che ti può scaturire dall'atterrare in un mondo completamente nuovo, come può essere suggerito dalla citazione delle parole, della registrazione delle parole pronunciate in occasione dello sbarco sulla Luna, e ci sta, ecco, il fatto di arrivare a vedere un certo evento in maniera traumatica, tra virgolette, fa parte del gioco.
Sì, che poi questo evento è anche un po' un cambiamento dei nostri ruoli storici sì. di musicisti, nel senso che tutti e tre abbiamo un passato da gregario e questa cosa è stato un po' un atto tra virgolette di arroganza, nel senso di uscire dal ruolo di gregario e cominciare a esporsi
come
veramente in prima persona.
Certo, certo. Bene, bene. Poi c'è Monica che è inserita come bonus track, è il finale horror, basso in evidenza in questo lugubre passo dopo passo, ho segnato la batteria che semina e il violoncello andrà a raccogliere, insomma con il tremolio del dover affrontare. Come l'avete composta?
Monica è stata... ed è, penso, un bel esperimento. Monica, la Monica del titolo è Monica Vitti. Mm. Monica Vitti è molto legata alla nostra città per le scene indelebili di Deserto Rosso,
che è girato nella zona del porto di Ravenna.
Esatto.
Che è una zona industriale abbastanza
particolare.
Sì.
Caratterizza
lugubre, direi.
Certo, sì.
Nasce
come nostra visione particolare di quella che ci siamo immaginati, una sonorizzazione, una rievocazione delle emozioni scaturite da certe immagini, e l'abbiamo completata e pubblicata come nostro personalissimo omaggio a una grande attrice, a questa immensa attrice, tesoro della nostra nazione intera, per cui
certo,
partiamo dal piccolo e ci guardiamo attorno.
Sì, poi le scene di Deserto Rosso sono girate in zone molto presenti anche nei nostri ricordi giovanili. E proprio come nel film creavano un senso di disagio, di angoscia, quella cosa in realtà ce l'abbiamo sempre avuta dentro, anche senza avere la coscienza che fosse quel tipo di immaginario. E quando poi ci siamo confrontati con il film abbiamo detto, ecco, quello. Antonioni è stato veramente geniale nel rendere quell'aspetto della nostra città un aspetto interiore,
metafisico.
Perfetto, perfetto. Allora, dove e come è stato registrato l'EP?
Scusami, non ti abbiamo sentita.
Dove e come è stato registrato l'EP?
È stato registrato in studi altamente professionali, utilizzando strumentazione all'avanguardia.
Allora, è nato fondamentalmente con un progetto che abbiamo gestito per lo più a distanza, in cui ognuno lavorava in casa propria con i propri strumenti, che sono stati affinati nel tempo, e abbiamo lavorato molto con i nostri strumenti. Io, Emilio, ho un passato di fonico.
Anche un presente.
Sì, mi piacerebbe concentrarmi più sulla parte artistica più che quella parte, però come fonico e produttore ho lavorato diversi anni in studio, mi sono costruito un piccolo studio e per quanto riguarda le riprese ognuno ha fatto nel proprio ambiente, anche perché eravamo proprio in lockdown, quindi non era possibile fisicamente andare in uno studio a registrare, però quella cosa lì ci ha dato uno stimolo in più, cioè abbiamo visto un limite trasformato in un punto a nostro favore
e
quindi poi dopo quello che è stato il resto è venuto bene o male come una conseguenza, in cui abbiamo cercato di lavorare al nostro meglio e portare a casa il risultato nel modo più coerente con quello che dovevamo dire.
Ecco, e ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì, senza dubbio, in ogni processo creativo il lavoro di sfrondatura c'è, lo devi accettare ed è stato, è diventato parte probabilmente del nostro metodo di lavoro compositivo. Diciamo che lavorare da remoto, non la canonica situazione in cui ti trovi in sala prove, improvvisi, fissi le idee che ti vengono e le elabori molto istintivamente o meglio sul momento, è stata completamente stravolta dal tempo a disposizione, per cui ascolti, riascolti, ti dai il tempo di digerire,
di maturare
le elaborazioni proposte dai tuoi colleghi e sicuramente non è facile, però sì, il lavoro di scelta delle tracce è parte della composizione. Si parte un po' dal grezzo. Io tante volte mi sono immaginato come uno scultore più che un musicista. Ti trovi davanti a un blocco di materia grezza e scegli, magari alle volte anche amaramente, di tagliare via dei pezzi importanti per far venire fuori una figura più bella, un'immagine certo. più coerente.
Quindi avete altri brani pronti comunque?
Sì, okay. Sì, stiamo lavorando al secondo EP, non abbiamo ancora una data di uscita, ma non vi faremo aspettare troppo.
I brani pronti, cioè li fate dal vivo quante canzoni fate? Perché è un po' poco, se no, il concerto.
Allora, dal vivo ancora non abbiamo programmato date, po' per quello che stai dicendo, cioè un live è troppo prematuro in questo momento, certo, un po' certo. perché portare questi brani al vivo è abbastanza complesso, quindi non è la classica band basso, chitarra, batteria, ma è una struttura piuttosto complessa, quindi per adesso abbiamo pensato di continuare in quello che è il processo creativo e con il 2023 probabilmente cominceremo anche il lavoro di preparazione anche del live, perché è necessario,
bene.
Però in questo momento preferiamo continuare proprio sulla parte creativa, perché la parte che in questo momento è più importante, ecco, costruire un repertorio, costruire qualcosa di adatto per arrivare pronti e coesi a un live che speriamo che arrivi presto, però in questo momento appunto diamo la priorità a quella che è la scrittura, perché è la nostra urgenza principale, scrivere proprio la parte che ci viene più necessaria in questo momento.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco?
La copertina è più o meno come il lavoro svolto sia sulla musica sia per il video, un lavoro d'insieme. Si è partiti da un concept, lo abbiamo elaborato noi insieme, affidandoci anche a una grafica di professione, Elisa, e la copertina secondo me riflette quello che è lo spirito di un lavoro di ricerca, una figura, quella della medusa, che viene vista probabilmente lo è come una creatura molto in balia delle onde. L'abbiamo voluta,
è una figura anche quasi aliena,
sì.
come aspetto. Infatti il titolo dell'album è abbastanza psichedelico, ma è un po', riflette un po' anche il nostro stato del
momento.
Di quel momento era tutto molto strano per la nostra vita, quindi ci sembrava strano il fatto che il mondo si fosse sospeso, ci sembrava strano che fosse da un momento di questo tipo qui stesse nascendo qualcosa di particolarmente concreto che non eravamo riusciti in passato a concludere, a realizzare. Quindi l'immagine, la parte estetica con anche la medusa capovolta, cioè nel senso che, sì, che sta accadendo.
Oppure sta esplorando. Ecco.
O sta esplorando, ecco, è qualcosa che ci riporta quel tipo di immaginario, ecco.
Certo, bene. E invece come è avvenuta la collaborazione con l'Ognofono Factory, che ha pubblicato il disco?
Beh, è una collaborazione necessaria. Diciamo che l'Ognofono Factory è uno studio di produzione seguito da tre figure fondanti per noi, che sono Emilio Albertoni, Andrea Para e Francesco Cellini.
Okay,
che ci sono fatti in tre per arrivare laddove certe strutture già presenti non ci rappresentavano al meglio o non ci davano quella soddisfazione necessaria nel vedere un percorso nascere dal zero e procedere in una maniera decisamente che avremmo pensato in maniera decisamente più personale, per cui questa è la collaborazione.
Sì, e soprattutto non ci dava la libertà di fare delle scelte anche un po' controcorrente o comunque di non affidarci esclusivamente alle metriche dei social che noi non usiamo in modo molto concreto perché non è il nostro modo di comunicare. Poi il social è un modo di fruire dei contenuti molto spara e fuggi, mentre quello che abbiamo fatto non è spara e fuggi, e quindi abbiamo cercato delle strade un pochino più
tortuose,
un pochino più tortuose, ecco. Però cercando attenzione di qualità e non qualcosa di superficiale di cui non ce ne saremmo fatti assolutamente nulla.
Benissimo ragazzi, io vi ringrazio, è stato un piacere parlare con voi. Arva vacua, allora insomma seguiremo la vostra storia musicale ovviamente. Sì, speriamo che appunto presto si arrivi anche ai live. E io vi ringrazio e vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te.
Grazie.
Ci sentiamo presto.
Alla prossima. Ciao.
Alla prossima.
Ciao.